Rami secchi, scritto da Tribuzzi Valerio, legge Oberti Jonathan. Ne era spuntata un'altra. Non la vide subito, perché era al buio, ma sentiva che ne era comparsa un'altra. Se ne era accorta durante la notte, quando aveva sentito qualcosa di morbido batterle contro il petto, ma aveva fatto finta di nulla. Erano ormai diverse notti che non riusciva a chiudere occhio. L'addome e la testa sembravano avessero preso fuoco da quanto bruciavano. La schiena si era fatta dura e rigida come il materasso su cui era stesa. E il soffitto, così basso che quasi la schiacciava, le dava la nausea. Per un po' si era costretta a stringere i denti e a subire senza lamentarsi, non sai fare altro. Ma era già arrivata al limite. D'altronde, fin dall'infanzia, lei era sempre stata fragile. Ma come sei fragile, figlia mia? Su, Daphne, prendi la pasticca. Sarebbe corsa lei stessa a prendere le compresse che custodiva in bagno, ma doveva aspettare ancora un po'. L'ultima volta che era scesa a prenderle era stato 2 giorni prima, ma solo perché lui era uscito di casa. Quel giorno lui non era ancora uscito, perciò non voleva scendere dalla soffitta. Si alzò lentamente e si mise a sedere, gemendo. Il dolore alla schiena la stava uccidendo. Scacciò il sonno stropicciandosi gli occhi e gettò con un movimento secco le lenzuola ai piedi del materasso. Fu allora che una scarica di dolore che le attraversò il petto le ricordò che quella notte ne era comparsa un'altra. Portò subito la mano sul fianco, sotto l'incavo tra spalla e braccio, e la trovò. Accarezzandone il gambo con la dita, si accorse subito che questa era grande, più grande di tutte le altre che erano comparse fino ad allora. La afferrò con decisione, incamerò l'aria viziata della soffitta, serrò le labbra e strappò. Non sentì dolore, ma un'improvvisa sensazione di privazione. E il vuoto che ne segue sempre. Aprì la mano e la vide. Una foglia. Era verde come la primavera. All'estremità del gambo una perlina di sangue luccicava timida. Lei allora si alzò, con la foglia stretta nella mano, e alzò per un angolo il materasso. Una ventina di foglie, verdi come quella appena spuntata, fecero capolino. Fino a qualche settimana prima erano solo un paio di minuscole foglioline, così piccole che si faceva fatica a vederle, ma presto erano aumentate di grandezza e di numero. Ora spuntava almeno una foglia al giorno. Qualsiasi cosa fosse, sperava solo che finisse il più in fretta possibile. Una volta stava preparando la pasta per il pranzo, ma quando l'acqua nella pentola aveva iniziato a bollire e ad evaporare, lei si era bloccata. Le capitava altre volte di bloccarsi così, dal nulla, perché lei era distratta, sempre distratta. Stesa alla calda luce del sole, ora Daphne sperava anche lei di evaporare, di galleggiare nell'aria e, alla fine, sparire. Dopotutto, aveva una fantasia così fervida. No, non voleva morire perché, diciamolo, la morte le faceva paura. Quello che voleva era semplicemente sparire. Un rumore di passi fin troppo vicino la riportò con i piedi per terra. Sentì che lui stava salendo sulla scaletta. Il suo respiro affannoso risuonava già nella stanza e un tintinnio di posate che le fece ricordare di avere fame. Dalla botola comparve lui, in una mano reggeva un piatto di fette di pane e marmellata. Era già vestito per andare a lavoro e sembrava scomparire dentro quella giacca. «Il tempo ti deve aver sfibrato, non è vero? O sono stata io? O tu?» pensò lei. Daphne smise di pensare e si concentrò sul pane e sulla marmellata. Dopo qualche minuto, a suo malgrado, sul piatto restarono solo le briciole. Vuoi qualcos'altro? Qualcosa da bere? No, non voglio nient'altro. Non c'era bisogno che mi portassi da mangiare. Me ne sarei occupata io dopo. Daphne avrebbe voluto dire dopo che tu te ne sei andato, ma si era trattenuta. Lui si strinse nelle spalle e la guardò negli occhi. Non la penso come te. No. Oggi ti va di uscire? No. Puoi anche uscire senza di me. Basta che tu vada dai tuoi genitori. Tua mamma mi ha chiamato e sembrava abbastanza preoccupata. Ha detto che non ti sente da giorni. Sospirò. Voleva chiamare la polizia. Lei abbassò gli occhi. Scusami, la chiamerò dopo. Lui annuì. Per festeggiare cosa vuoi fare? Andiamo dal vecchio vinaio come al solito? Daphne si ricordò allora che quel giorno era il suo compleanno. Mi piace molto di più dove mi hai portato al primo appuntamento, ma tesoro, era sempre il vecchio vinaio. Ah, lei sbiancò. E poi siamo andati al parco? Come sempre. A Daphne il pensiero che negli ultimi 10 anni della sua vita avesse sempre fatto la stessa identica cosa la fece rabbrividire. Mentre a lui venne da sorridere. Sei sempre così distratta. Lui le disse qualcosa, ma lei non lo ascoltò. Daphne si sentì risucchiare dalla disperazione e sentì che tutti i pezzi dei suoi ragionamenti si stavano finalmente incastrando nel modo giusto e la stavano conducendo verso la verità più terribile di tutte. Tu ci credi ancora? Lui la guardò torbo. Credere in cosa? Dio? Nel domani, credere che domani possa essere migliore di oggi. Perché mi chiedi questo? Perché è quello che facciamo. Siamo così stupidi e disperati che ci piace pensare che tutto questo dolore prima o poi ci porterà a qualcosa di bello e ci aggrappiamo a questa speranza. E se invece non fosse così? Se quello che ci aspetta fosse peggio di quello che abbiamo ora, cosa faremmo? Tutto il nostro castello di credenze e di motivazioni crollerebbe. Che senso ha allora tutto questo? Lui la guardò con gli occhi spalancati e il suo volto si incupì. Non la penso come te. Io dico che ci saranno sempre delle cose belle. E allora che sia oggi o domani non fa una grande differenza. Lei sospirò e immaginò di sciogliersi nell'aria e di volare lontano. Eh già, le cose belle. Le cose belle ci illudono sempre, e poi le roviniamo perché ne abbiamo paura. Abbiamo paura di non riuscire a controllarle, ne abbiamo così paura da impazzire. Quando smise di parlare, lui balzò in piedi, puntandole come una bacchetta il dito contro, e con le prime chiazze vermiglie che andavano spalmandosi sulle sue guance, si mise a gridare. Questi discorsi non mi piacciono, io mi sto impegnando davvero per questa cosa, e indicò prima sé e poi lei. Sei tu quella che sta rovinando tutto. Io ho sbagliato, lo so, ti ho chiesto scusa, ma tu non fai nient'altro che lamentarti. Te ne stai tutto il giorno lì ferma, dicendo queste brutte cose. Non pensi a me, a quello che si prova quando tua moglie si è chiusa in soffitta perché ha paura di te? Sei cattiva, sei. E crollò a terra, singhiozzante. Con le mani si coprì gli occhi già lucidi e si rannicchiò su se stesso, tremando come una fogliolina. Daphne, sempre seduta sul materasso, guardava suo marito piangere e non provò nulla, nemmeno la soddisfazione di vedere qualcuno che odi affranto tra le lacrime. Le sembrò che in fondo, nonostante ci fossero loro due a riempirla, la soffitta fosse completamente vuota, come in quelle storie dell'orrore dove vecchi spettri scontenti infestano vecchie case abbandonate. Daphne guardò allora le sue mani secche e screpolate e poi suo marito e capì che, alla fine, non si deve per forza essere morti per essere degli spiriti. Dopo un po', suo marito si riscosse, si asciugò le lacrime e scese dalla soffitta. Qualche ora dopo, lei lo sentì sbattere la porta d'ingresso. Quando fu certa che lui se ne fosse andato, Daphne fece per alzarsi, ma una fitta di dolore alla schiena la pietrificò. Innervosita, Daphne si tastò la schiena e inorridì quando sentì qualcosa staccarsi dalla sua pelle. Con un nodo in gola, portò la mano davanti ai suoi occhi. Che che stava stringendo qualcosa. Una scheggia di corteccia, come quella degli alberi. Per qualche motivo, Daphne si sentì molto sollevata e pensò che certe cose sono come i rami secchi. Se non li tagli alla svelta, poi non te ne liberi più. Quando suo marito tornò, erano passati 3 giorni. Masticava qualche parola sconclusionata e non si reggeva in piedi da solo. Senza neanche togliersi le scarpe o la giacca, si precipitò verso la soffitta. Salì le scale con non poca difficoltà e si ritrovò finalmente davanti al letto di lei. Nella luce del primo mattino, Daphne era ancora rannicchiata sotto le coperte, silenziosa e immobile. Lui, senza farsi problemi, afferrò le lenzuola e le strappò via di netto. Ma gli scappò un grido. Steso sul materasso e circondato da una pletora di rami secchi e rugosi, c'era il tronco di un albero. L'uomo stentò a credere a quello che vedeva, e anche quando tastò con mano le foglie gialle che si erano sparpagliate sul pavimento, credette di star avendo un'allucinazione. Soprattutto perché quel tronco indossava la camicia da notte bianca di lei, di cui non c'era più traccia. Dopo un iniziale momento di confusione, l'uomo pensò allora che quello fosse un brutto tiro di sua moglie, che voleva spaventarlo. Digrignando i denti, uscì di casa e si diresse verso il parco in cui si erano conosciuti. Secondo lui, lei lo stava aspettando lì.